Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Puntata di Worlds of Streaming dedicata ai personaggi. Io sono... Ma io chi sono? Ma soprattutto voi chi siete? E io che devo dire? Ah, giusto, gli appunti. Allora, M, partiamo.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Ritrovati cari fantascientifichini, qui è il vostro M, sempre in missione, questa volta per conto di Omar, e se volete mi trovate anche su YouTube e Instagram come Marco Taddia. Oggi però preparatevi perché parliamo di un'icona che ha ridefinito il concetto di eroe, parliamo di Bruce Willis. Perché Bruce? Perché mentre Arnold era un carro armato indistruttibile, Harrison Ford un avventuriero fortunato e Kurt Russell il cinico nichilista con la benda sull'occhio, Bruce era, noi. Era il tizio rozzo che puzza di fumo e sfortuna, che si trova sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ha portato nella fantascienza la vulnerabilità dell'uomo comune che sanguina, che impreca perché gli fanno male i piedi e che salva l'universo solo perché qualcuno dovrà pur farlo. Prima di scendere nel dettaglio, guardate che curriculum spaziale si è costruito: l'esercito delle 12 scimmie, 1995, il delirio temporale tra virus e follia, il quinto elemento, 1997, la space opera più colorata e folle di sempre, Armageddon, 1998, dove insegniamo ai meteoriti chi comanda a colpi di trivella, Unbreakable del 2000, il supereroismo che incontra la depressione urbana. Il mondo dei replicanti, Surrogates del 2009, noi che viviamo tramite robot mentre invecchiamo sul divano. Looper 2012, Bruce che dà la caccia alla versione giovane di se stesso. Vice 2015, un futuro dove i robot sono sacchi da box per ricchi annoiati. La trilogia poi della caduta, Breach, Cosmic Scene, Apex, le ultime fatiche fatte di tute spaziali e plastica e sguardi stanchi e persi. Ma ora entriamo nel vivo con un trittico tutto estratto dalla sua carriera. La faccenda si fa seria e surreale. Bruce interpreta James Cole, un detenuto del futuro che vive sottoterra perché un virus ha sterminato quasi tutti. Si parla dell'esercito delle 12 scimmie. Immaginate i capoccioni del futuro che dicono a Bruce: «Ehi, ti mandiamo nel passato a prendere un campione del virus promesso che non fa male, dai». Lo spediscono nudo come un verme in un campo gelato, poi sbagliano, finisce dritto in un manicomio. Qui Bruce passa metà del film sbavando per i tranquillanti, mentre un Brad Pitt in versione iperattivo sotto anfetamine gli spiega complotti sui diritti degli animali. Bruce vaga per il film cercando di capire se le voci che sente sono il futuro o se ha solo mangiato troppi crauti avariati. Insegue una scienziata, la bellissima Madeline in Stowe, rapisce gente, piange sentendo la musica alla radio e finisce per correre in un aeroporto con una parrucca bionda improbabile che lo fa sembrare un cugino di Barbie uscito male. Sapevate che il regista Terry Gilliam diede a Bruce una lista di willisismi, tipo il suo sorrisetto sornione o lo sguardo strizzato, chiedendogli esplicitamente di non usarli? Voleva un Bruce vulnerabile. Per Brad Pitt questo fu il ruolo della vita. Vinse un Golden Globe e fu nominato all'Oscar, passando da quel bel faccino d'attore ad attore reale di serie A. Gillian, per farlo recitare così, gli tolse le sigarette per renderlo ansioso. Dietro questo delirio visivo c'è una delle storie più tragiche della fantascienza, il paradosso perfetto. Cole cerca di fermare l'apocalisse, ma ogni suo passo è esattamente ciò che serve perché l'apocalisse accada. Bruce qui è immenso, ci mostra un uomo distrutto, confuso, che non sa più cosa sia reale. La scena finale è un pugno nello stomaco che ti lascia a bocca aperta, l'immagine di se stesso bambino che guarda la propria morte. Una tragedia greca vestita da thriller sci-fi.
Mm-hmm.
Passiamo al pop puro con il quinto elemento. Luc Besson prende Bruce e lo scaraventa in una New York verticale dove il traffico è su 500 livelli. Bruce è Corbin Dallas, un ex militare che vive in un appartamento grande quanto un tostapane e ha accumulato così tanti punti sulla patente che dovrebbe andare a piedi per i suoi prossimi 3 secoli. All'improvviso una tipa dai capelli carota, Mila Jovovich, cade dal cielo, sfonda il tetto del suo taxi volante e gli dice parole a caso. Bruce, davvero rozzo del New Jersey, capisce solo che è bellissima. Da lì parte un inseguimento tra la polizia, alieni che sembrano maiali con l'armatura e Gary Oldman, nel ruolo di Zorg, con un taglio di capelli che però grida vendetta. Bruce finisce su una nave da crociera spaziale dove deve gestire il conduttore radiofonico più molesto dell'universo, Chris Tucker, Ruby Road. Deve anche ascoltare un'aliena blu che canta l'opera mentre lui spara tutto ciò che si muove. Alla fine salvare il mondo con un bacio e perché? Beh, perché è Bruce Willis, ecco. I costumi furono disegnati da Jean-Paul Gaultier, ne fece più di 900. Gary Oldman accettò il ruolo senza nemmeno leggere la sceneggiatura solo perché doveva un favore a Besson, ma in seguito dichiarò di odiare quel film. Eppure il suo Zorg è iconico. E Chris Tucker, il suo ruolo era stato scritto originariamente per Prince, che però rifiutò perché trovava i costumi troppo effeminati. Pensate che roba sarebbe stata, ma rendiamoci conto. Nonostante il tono da cartoon, sotto acido il quinto elemento è un inno alla vita. Bruce porta il suo stile die hard in un mondo ipertecnologico, dimostrando che non servono spade laser se hai una pistola. Un po' di sarcasmo e un cuore grande. È il film che ha reso la fantascienza divertente, colorata e incredibilmente umana, nonostante i pupazzoni alieni.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
qui cambiamo registro, niente colori, solo il grigio di Philadelphia in Unbreakable. Bruce è David Dunn, un uomo così triste che persino la sua ombra sembra depressa. Sopravvive a un disastro ferroviario che fa a pezzi centinaia di persone, ma lui non ha nemmeno un cavolo di graffio. Arriva Samuel L. Jackson con una capigliatura alla Prince e le ossa che si rompono se starnutisce forte. E gli fa: «Ehi, tu sei un supereroe dei fumetti?» Bruce lo guarda come se volesse chiamare la Neuro. Passa tutto il film a testare se però questo sia vero. Solleva pesi assurdi in cantina mentre il figlio lo guarda come se fosse un dio. Cammina sotto la pioggia con un impermeabile verde che sembra un sacco della spazzatura e alla fine scopre che il suo unico punto debole è l'acqua. Un supereroe che rischia di affogare in una piscina per bambini mentre indossa un poncio. Il film fu girato interamente in ordine cronologico, cosa rarissima a Hollywood, per aiutare gli attori a percepire la crescita dei personaggi. La Disney che distribuiva il film ebbe paura di chiamarlo film di supereroi, perché nel 2000 pensavano che il pubblico non sarebbe andato a vederlo. Lo spacciarono per un thriller psicologico. Samuel L. Jackson è la nemesi perfetta, l'uomo di vetro contro l'uomo indistruttibile. Nel cast c'è anche una giovanissima Robin Wright che porta una grazia malinconica e una storia già cupa. È la decostruzione definitiva del mito. Bruce ci ha mostrato cosa significherebbe davvero scoprire di essere speciali in un mondo però normale. La sua interpretazione è sottovoce, fatta di sguardi bassi. È un film che parla di destino e di quanto possa essere pesante scoprire il proprio scopo nel mondo. Una fantascienza nell'anima. Dopo questi capolavori, la carriera di Bruce ha preso una piega strana. Negli ultimi anni lo abbiamo visto in una serie infinita di film di serie B, i cosiddetti greaser teaser. Noi nerd eravamo i primi a prenderlo in giro sul web, ma guarda, Bruce recita con l'auricolare perché non ricorda le battute, sembra una statua di cera in una tuta spaziale della Lidl. Eravamo spietati perché non capivamo, non poteva essere solo il mutuo da dover pagare. Poi è arrivata la notizia, la malattia, l'afasia e poi la demenza frontotemporale. In quel momento l'ironia è morta e ha lasciato spazio al rispetto. Quei film fatti male, girati in 3 giorni, erano l'ultimo atto di un padre e di un marito. Bruce sapeva che la sua mente lo stava abbandonando e ha usato i suoi ultimi momenti di lucidità per lavorare il più possibile per mettere al sicuro economico la sua famiglia. Quella pigrizia che criticavamo era in realtà una lotta contro il tempo, un'ultima missione eroica condotta in silenzio mentre le parole gli sfuggivano tra le dita. È passato da eroe del grande schermo a eroe nella vita reale, affrontando la fine della sua carriera con una dignità che ci ha lasciato tutti senza parole. I could stay awake just to hear
watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Possiamo chiudere senza citare velocemente Armageddon. Lì Bruce è all'apice, il trivellatore cacciarone, spaccone, quello che dice alla NASA spostatevi che ci penso io. Quel suo essere sopra le righe, quel sorriso di chi sa di avere sempre ragione anche quando il mondo sta per esplodere, è ciò che lo ha reso poi uno degli attori più amati della nostra generazione. È il boomer che vorremmo tutti come padre o amico, quello che sacrifica se stesso su un asteroide facendoti pure l'occhiolino. Oggi Bruce è nel suo silenzio portato dai suoi cari, ma per noi fantascientifichini lui sarà sempre lì, sarà sempre Corbin Dallas che cerca un fiammifero, sarà James Cole che piange al cinema, sarà David Dunn che cammina sotto la pioggia. Bruce Willis ha tolto la fantascienza dai laboratori asettici e l'ha portata in mezzo alla strada tra il fumo e le imprecazioni. E questa puntata di Woz però l'abbiamo anche portata a casa. Io sono M, mi trovate su YouTube o Instagram come Marco Taddia. Passate anche dal canale Telegram di Fantascientificast e fatemi sapere. Qual è il film di Bruce Willis che vi portate nel cuore? Preferite quindi il formato di Woz classico, The Past o i personaggi? Omar aspetta i vostri voti. Alla prossima Fantascientifichini e, come diceva Bruce, Yippee-ki-yay!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.